Newsline Sera.
18.44, una buona serata da Domenico Guarino, bentrovati al Newsline Serale di Controradio. Siamo in onda nel giorno dello sciopero dei giornalisti perché, come già accaduto mese scorso quando c'è stato un altro sciopero di questo tipo dell'FNSI, noi come emittenza locale apparteniamo a un altro comparto contrattuale. Il nostro contratto è stato rinnovato l'anno scorso, ma ovviamente siamo in onda, solidarizziamo però con i colleghi che sono in lotta per un contratto scaduto da 10 anni. La cronaca in apertura: alcuni abitanti del quartiere Rifredi che hanno partecipato alla manifestazione di contestazione all'apertura della sede del partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, stanno ricevendo in queste ore multe dai 1.000 ai 10.000 euro. La denuncia arriva dal comitato Tanucci Piazza Aperta e si riferisce alla manifestazione di 3 settimane fa, quando centinaia di cittadini sono scesi in piazza pacificamente per protestare contro la presenza nel quartiere di Futuro Nazionale. Su questo abbiamo sentito il consigliere comunale di Sinistra Progetto Comune, Dimitri Palagi.
Questa situazione delle misure pecuniarie colpisce più direttamente, più velocemente e costringe la persona, diciamo, che viene accusata, a cui viene notificata la sanzione, la costringe a dover fare i conti con aspetti economici molto più rilevanti di prima, mi viene da dire. Sul piano politico a me sembra evidente quello che è il senso: provare a dividere tra buoni e cattivi. E nonostante in piazza Tanucci le immagini, le foto parlavano di famiglie, di persone che mangiavano un lampredotto, bevevano un bicchiere di vino, stavano lì a socializzare, si è voluto comunque colpire delle persone che semplicemente in maniera spontanea hanno voluto esprimere, in continuità con quella che era la manifestazione preavvisata, ma in maniera assolutamente tranquilla, come può fare qualsiasi cittadina e qualsiasi cittadino in una piazza vissuta, ribadisco. Effettivamente si è creata una situazione di tensione di cui c'è un unico responsabile, un eurodeputato, che ha fatto un video dicendo: chissà quante fave incontrerò a Firenze, mentre snocciolava le fave. E se a quella provocazione ci sono delle persone che scelgono di rispondere a voce, senza in nessun modo usare violenza, scegliere di procedere a delle sanzioni economiche, troverà comunque, io penso, una risposta, e noi saremo assolutamente disponibili perché quelle sanzioni economiche non siano un aggravio individuale, ma che ci sia una risposta collettiva di tutta la città, come sono state anche le manifestazioni che ci sono state.
La giudice per le indagini preliminari di Massa, Antonia Arracri, ha stabilito la custodia cautelare in carcere per pericolo di reiterazione del reato per il 23enne Alexandru Miron e il 19enne Eduard Alin Carutasu, tra i 5 indagati per l'omicidio volontario aggravato per futili motivi nella morte di Giacomo Buongiorni, 47 anni, la sera dell'11 aprile in piazza Palma a Massa. Tuttavia, secondo quanto si apprende, la giudice non ha convalidato i due fermi perché non ha riconosciuto che ci sia la condizione del pericolo di fuga. In particolare nel servizio di Chiara Brilli.
È nelle immagini sgranate ma decisive di una telecamera di sorveglianza puntata verso il kebab di Piazza Felice Palma nel centro di Massa che gli investigatori stanno cercando la chiave per ricostruire con precisione chirurgica gli ultimi istanti di vita di Giacomo Buongiorni, il 47enne ucciso la sera dell'11 aprile sotto gli occhi del figlio 11enne e della compagna. Un delitto che si presenta ancora segnato da versioni contrastanti, ricostruzioni divergenti e interrogativi cruciali sul ruolo di ciascuno dei 5 giovani indagati per omicidio volontario, 3 minorenni e 2 maggiorenni. Le immagini video insieme agli esiti dell'autopsia e le dichiarazioni rese durante gli interrogatori di garanzia rappresentano oggi il fulcro dell'indagine coordinata dalla Procura di Massa. Una fase delicata destinata a stabilire responsabilità penali individuali in un contesto descritto a seconda dei punti di vista come un'aggressione brutale o una rissa degenerata. È proprio la dinamica di questa seconda fase, quella dell'aggressione fatale, che le immagini potrebbero chiarire nel dettaglio: chi ha colpito, quante volte, con quale intensità. Intanto, dopo l'istituzione delle zone a vigilanza rafforzata decise dal Comitato per l'Ordine e la Sicurezza di Massa Carrara, arrivano anche le ordinanze dei sindaci di Massa e Carrara che vanno a recepire il pacchetto di misure di emergenza per contrastare fenomeni di violenza e di vandalismo. Per quanto riguarda Massa, dal 17 aprile al 31 maggio, chiusura anticipata a 12:30 per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande nelle zone a vigilanza rafforzata. Già alle 20 scatterà il divieto di vendita di alcolici e superalcolici sull'intero territorio comunale. Per i gestori dei locali scatta l'obbligo di avvalersi delle procedure più veloci per contattare le forze di polizia per allontanare clienti molesti, ubriachi e minorenni che chiedano di bere nonostante i divieti. Analoghe ordinanze anche a Carrara dal 17 aprile al 31 maggio.
La politica, il governo torna alla carica per la realizzazione di un centro per il rimpatrio in Toscana, riporta in auge l'ipotesi di localizzarlo nel comune di Aulla, in provincia di Massa Carrara, ipotesi già avanzata fin dal 2023. Il presidente della Toscana, Eugenio Giani, ha preso della decisione da una lettera inviata alla sua segreteria dal ministro Matteo Piantedosi. Si è detto subito nettamente contrario, sulla stessa linea anche tutto il centro-sinistra, che chiede al governatore di opporsi in ogni modo al progetto. Lorenzo Falchi, del gruppo consigliare AVS Regione Toscana.
L'ennesimo fallimentare e miserabile tentativo delle destre di usare il tema dell'immigrazione associato alla sicurezza vicino alle campagne elettorali. È sempre così e questo approccio ha portato ai disastri che vede il nostro paese. I CPR sono quanto di più vicino al sistema dell'ICE americano. Nei CPR la stragrande maggioranza delle persone che vengono detenute lì non hanno commesso nessun reato, hanno solo i documenti scaduti. E pensiamo di risolvere qualche problema incrementando questo sistema, aumentando questo sistema. È una follia, i dati parlano chiaro, non servono a niente, sono dei buchi neri della democrazia e è l'ora di finirla in questo paese, di usare il tema dell'immigrazione e della sicurezza in campagna elettorale e non affrontarlo invece mai in maniera seria. Non mi stupisce il modo in cui questo governo ha intenzione e intende affrontare il rapporto con i territori. Guardate anche la vicenda diversa, ma per certi versi che ha utilizzato lo stesso metodo, il rigassificatore a Piombino, un rinnovo dell'autorizzazione senza nessun confronto con il territorio, e stessa cosa pare stia succedendo ad Aulla, dove nessuno ha contattato le istituzioni locali. Però credo sia importante prima di tutto la presa di posizione politica che c'è stata, perché non possiamo accettare questo modo di affrontare il tema dell'immigrazione in maniera becera, in maniera strumentale, sciocca, che porta solo disastri e nessun tipo di risultato positivo sui nostri territori.
È uno degli esempi di cortocircuito burocratico e legislativo che rende non sostenibile la permanenza legale sul nostro territorio, favorendo lo sfruttamento lavorativo. È rappresentato dalla situazione che ci illustra Chiara Torsoli della Filcas CGL. A margine del raggiungimento dell'accordo con Rekip, finalizzato ad attivare percorsi di reinserimento lavorativo per le vittime o potenziali vittime di sfruttamento lavorativo, nell'ambito del progetto regionale Soleil. Sentiamo.
Abbiamo già preso in carico 300 persone, che fa pensare, no, qual è com'è diffuso e quanto è diffuso il tema dello sfruttamento lavorativo, dovuto anche ovviamente a tutti i sistemi di accoglienza, soprattutto appunto per i lavoratori migranti, che non aiutano per niente a emergere, diciamo, da questa condizione. Sappiamo che c'è un tema dei permessi di soggiorno, sappiamo che c'è un tema dei centri di accoglienza, dei CAS, in cui il migrante richiedente asilo che arriva può stazionare, ma non può avere un reddito superiore a 500 euro. Questo ovviamente crea una sacca importante di sfruttamento. Abbiamo casi, prima mi occupavo di agricoltura, abbiamo casi di caporali che andavano a reclutare fuori le porte del CAS, perché ovviamente queste persone con 500 euro non riescono a sopravvivere per ovvi motivi, e quindi ovviamente si affidavano al lavoro nero pur di non perdere l'accoglienza del CAS, e a quel punto già lo stesso sistema crea una sacca di irregolarità e di sfruttamento.
Controradio Newsline Sera.
È legittimo usare l'immagine del David come di qualsiasi altra opera d'arte appartenente a patrimonio pubblico, soprattutto se particolarmente iconica per scopi politici o commerciali? Al netto della legislazione e del codice dei beni culturali, dopo le polemiche seguite allo stendardo esposto da Vannacci presso la sede Futuro Nazionale proprio a Firenze, dalle successive alzate di scudi del PD e di altre forze del centro-sinistra, siamo andati a chiedere ai fiorentini cosa ne pensi. Sentiamo.
Per me una regolamentazione è necessaria per scopi commerciali, pubblicitari, eccetera. Di sicuro non ritengo opportuno usare un'immagine storica ed è talmente identificativa sia di Firenze ma anche della cultura italiana per scopi politici.
È un tema un po' complesso perché c'è una legislazione che andrebbe vista. Io sono una su miliardi, ti dico no, non andrebbe bene, però per la pubblicità viene fatto di tutto. Non è neanche bello vederlo sui souvenir di vari colori, che dire, la mercificazione di queste opere è un po' banale, ma è sempre stato, dalla campagna della Santa Anche, terribile, con la Venere, a, non so, appunto, i souvenir inguardabili. Il problema è che poi Vannacci ha pur usato, l'ho vista un po' così nelle foto, una immagine che non è neanche quella del David stesso, ma è una roba digitalizzata, tipo, io non so dove l'ha presa. Poi sono venute fuori altre pubblicità, che dire, no, non, però non conosco in tema legale come funziona su un'immagine, perché so che si può, non esiste più il copyright, però poi in tema politico è un po' più complesso, non mi saprei esprimere, mi posso esprimere la mia opinione personale, non mi piace.
Francamente, pur non avendo simpatia personale per Vannacci, ritengo che utilizzare l'argomento della tutela dell'immagine del David per limitare la sua attività di propaganda sia abbastanza ridicolo, e questo dà l'idea di quanto la politica, in questo caso cittadina, abbia pochi argomenti per limitare questo soggetto, per contrastare questo soggetto, che invece andrebbe contrastato sui temi, ovviamente, e non sull'uso o meno dell'immagine del David. Ecco.
Penso che il diritto di autore sia retaggio esclusivo tra l'artista e l'utilizzo dell'arte prodotta. Al di là di questo non vedo perché ci debbano essere delle limitazioni all'uso di immagini che in realtà appartengono certamente a chi ha realizzato l'opera, ma non a chi la possiede. Per cui non vedo nessun motivo per cui non si possano usare le immagini di opere d'arte, ma come anche una qualsiasi altra fotografia di immobili artistici o meno. Per cui non vedo la questione del contendere.
Allora, io ho visto questo cartellone Vannacci con il David e devo dire che ha avuto una sorta di disagio. Per non dire una botta di nausea, perché secondo me l'arte, che insomma trasmette bellezza, emozione, che ha a che fare con la sfera spirituale, inserita in una sorta di mondo materiale basso della politica, specialmente la politica come è oggi in Italia, che è a un livello veramente basso, una sorta di amalgama dove non distingui neanche più destra, sinistra, cioè distinzioni non hanno più senso secondo me, la trovo assolutamente fuori luogo.
Le opere d'arte italiane, sculture, dipinti che hanno fatto grande la storia dell'arte italiana sono degli italiani, quindi di tutti, e non possono essere usate come simboli di questo o di quel partito politico in generale. Poi, se devo immaginare qualcosa di più lontano dai valori universali dell'arte, c'è proprio il movimento di Vannacci, quindi bene hanno fatto a intimargli di togliere il logo dalle grafiche del suo movimento.
Ecco, allora questi i pareri che abbiamo raccolto a giro, ma naturalmente potete intervenire anche voi al 342-8104-111. Intanto vi faccio sentire cosa ci ha detto invece Klett, artista famoso per la sua opera di manipolazione sui cartelli stradali, oltre che per la statua dell'uomo comune sul ponte alle Grazie. Sentiamo.
Allora, penso che a scopo politici non esiste proprio, perché sarebbe come se accaparrarsi, qualche partito politico potesse accaparrarsi di una tale immagine, che invece dovrebbe essere universale, quindi non esiste proprio. Per quanto riguarda la pubblicità, anche lì se è privata non esiste neanche, se invece è tipo per pubblicizzare Firenze o per come dire, un'idea umanistica che riguarda tutti, che può servire a tutti, perché no? Ecco, più o meno spero essere stato chiaro.
Polisfonia, il teatro che ci cambia. La stagione 2025-2026 del Teatro delle Spiagge. Info, biglietti e programma completo su teatridimbarco.it.
Sabato 18 aprile alle 21 e domenica 19 alle 16:30, Maddalena Rizzi in Hedy Lamarr, uno spettacolo di Seven Cults. Se la celebre attrice hollywoodiana degli anni 40, definita la donna più bella del mondo, inventa un sistema di comunicazione segreta, oggi alla base di Wi-Fi e GPS, per cosa viene ricordata? Se hai un'idea, un progetto che sta prendendo forma o vuoi costruire qualcosa di tuo, l'Open Day del servizio Nuove Imprese della Camera di Commercio di Firenze fa per te. All'Open Day potrai ascoltare ascoltare esperti e conoscere l'Hub dell'innovazione di Firenze, dove ogni giorno prendono vita percorsi imprenditoriali. Un'occasione per confrontarsi, trovare ispirazione e dare slancio ai propri progetti. Mercoledì 22 aprile, dalle 10 alle 16, presso la Camera di Commercio di Firenze, Piazza Mentana 2. Ingresso gratuito, senza registrazione. Info promofirenze.it. Controradio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano 2 chilometri di coda tra Firenze Sud e Firenze Scandicci in direzione Bologna. In direzione Roma invece, per traffico intenso, code a tratti tra Firenze Sud e Incisareggello. Code a causa del traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa. Passiamo sulla Fipili, dove in direzione mare si segnala 1 chilometro di coda per lavori tra Firenze Viadotto Indiano e Scandicci. Da segnalare anche code in uscita a Cascina sulla diramazione per Pisa in direzione Firenze Livorno. Città di Firenze, a partire dalle 21 di stasera, nuova fase delle lavorazioni in Viale Gramsci per la nuova linea tranviaria Libertà Bagno a Ripoli. Per il dettaglio delle modifiche consultare i nostri canali social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Torniamo alla politica. Giovani, casa, lavoro. Sono questi tre temi su cui punta Anna Maria Celesti, candidata del centrodestra in vista delle prossime elezioni amministrative di maggio. Celesti, dottoressa, 8 anni e mezzo vice sindaco, già consigliera regionale per 2 legislature. Viene dalle file di Forza Italia e candidata, oltre che dai berlusconiani, anche della Lega, di Fratelli d'Italia, Amo Pistoia, Libertà e Democrazia. Sentiamo. Anna Maria Celesti, candidata a centrodestra per la carica di sindaco a Pistoia. Innanzitutto partiamo da quelli sono i temi che caratterizzano la sua proposta politica in vista delle prossime amministrative.
Allora, i temi di cui intendo impostare la campagna elettorale sono i giovani, il lavoro, la casa e gli anziani. Allora, per quanto riguarda i giovani, sicuramente dobbiamo avere l'obiettivo di far sì che i nostri giovani possano rimanere a Pistoia perché possono trovare appunto lavoro. E da questo punto di vista abbiamo già con l'ITS Prime per quanto riguarda la parte ferrotranviaria che abbiamo iniziato 2 anni fa, il 98% dei ragazzi e delle ragazze che hanno fatto questa alta scuola di formazione hanno trovato presso le imprese dove lo hanno svolto lavoro, e ora intendiamo appunto continuare ad aprirlo sia per quanto riguarda l'ITS Green, quindi per ciò che è il polmone più importante economico della nostra città, il vivaismo, per far sì che appunto si possano avere giovani che siano formati per poter fare un vivaismo sostenibile, innovativo e anche ovviamente alla ricerca. Ma non basta. Abbiamo già fatto un protocollo di intesa con l'Università di Firenze per quanto riguarda i laboratori di ricerca per ingegneria, avendo noi la grande industria dell'Hitachi ma anche Caterpillar, proprio per far sì che anche i nostri giovani possano inserirsi in questo percorso e trovare la possibilità di avere attraverso la facoltà di ingegneria una specializzazione che permetta poi di poter entrare nella grande macchina ferrotranviaria qual è l'ITACI.
Mi ha detto anche degli altri temi, no? Su cui puntate.
L'altro tema importante secondo noi è la casa. Abbiamo sicuramente implementato anche con investimenti propri del comune quello che riguarda l'edilizia popolare, che ormai da anni non è stata più rifinanziata né a livello nazionale e pochissimo a livello regionale, e invece abbiamo fatto un'importante opera di riqualificazione di quella che erano gli appartamenti che erano rimasti chiusi, perché occorreva ovviamente metterli a norma, e circa 200 appartamenti sono stati in questo senso rimessi nelle graduatorie. Nello stesso tempo dobbiamo trovare altre forme di soluzioni per cercare proprio di dare alle persone la possibilità di trovare una casa a prezzo calmierato.
Il suo antagonista Capecchi ha detto che bisogna tirar fuori Pistoia da questo isolamento, no, in cui si è autocostretta negli ultimi 10 anni. Lei cosa ribatte?
Ma ribatto che se il suo concetto di farlo uscire vuol dire essere ulteriormente succubi di Prato e di Firenze, ovviamente questo non siamo assolutamente d'accordo. Per troppo tempo abbiamo subito l'egemonia della Fiorentino centro città e della Prato, ora della Prato centro città. Per essere valere bisogna che ci siano politiche che la rendono al centro non solo dell'area metropolitana, ma addirittura della Toscana. Si diventa protagonisti con le politiche sociali, economiche che l'ente locale fa, non si diventa così tout court perché si ha un asse politico che ci unisce.
L'ultima domanda che le faccio riguarda la possibilità, no, di tenere il comune, perché i due mandati di Tomasi, soprattutto il primo, sono stati caratterizzati dal fatto che il centrosinistra era diviso alle elezioni, no? Quindi diciamo il centrodestra ha avuto campo abbastanza libero. Ora si presenta unito. Questa cosa la preoccupa o ritiene che non cambi le carte in tavola?
Ma io credo che quando ci si candida ci si sottopone al giudizio degli elettrici e degli elettori. Le appartenenze politiche quando si amministra e quando si è in un comune sono molto legate alla capacità delle persone, parlo di chi ovviamente governa in quel momento, di farsi apprezzare per ciò che si è, non per il partito o per i partiti. Countryside is overgrown. There's a lighthouse and a sound. Wrestling with butcher girls. She don't ever change her clothes.
Prosegue a Firenze l'inchiesta della Procura sul cosiddetto cubo nero. Ci sono adesso nuovi avvisi a comparire destinati ad alcuni dirigenti dell'ufficio urbanistica del Comune di Firenze, mentre 3 dirigenti decidono di non rispondere all'interrogatorio dei magistrati. I dettagli nel servizio Raffaele Palumbo.
L'indagine sul cubo nero prosegue, va avanti alla scoperta della filiera di responsabilità, delle dinamiche, di quei meccanismi che hanno portato alla realizzazione di uno degli interventi di urbanistica più discussi di sempre a Firenze. Ci sono adesso nuovi avvisi a comparire per dirigenti dell'ufficio urbanistica di Palazzo Vecchio, dirigenti che fino ad ora non hanno ricevuto avvisi di garanzia e dunque non sarebbero formalmente indagati. Nei giorni scorsi invece l'interrogatorio convocato dal procuratore aggiunto Mario Lugattelli e dalla sostituta procuratrice Luisa Serranti. Qui sono stati convocati altri dirigenti dell'urbanistica che si sono però avvalsi della facoltà di non rispondere. Hanno annunciato che presenteranno una memoria difensiva, presenteranno così la loro versione sulla nascita e lo sviluppo dell'edificio che ha preso il posto dell'ex teatro comunale noto adesso come Cubo Nero. Al momento gli indagati sono 12 e 6 di loro sono già stati convocati in procura. I reati contestati: falso ideologico, violazione delle norme paesaggistiche e abuso edilizio. Indagine complessa quella della procura, che ha come oggetto i dirigenti comunali, certo, ma anche i membri della commissione paesaggistica, la sovrintendenza e la proprietà dell'immobile. Immobile che transitò da Cassa Depositi e Prestiti per essere poi acquistato dalla Heinz dopo il cambio di destinazione in ricettivo abitativa. Restyling a cura dello studio dell'architetto Vittorio Grassi di Milano. La procura sta accertando se tutte le norme in merito alla tutela paesaggistica sono state rispettate.
Nei parchi urbani la sicurezza è anche una questione di percezione. Questo è quanto emerge da uno studio pubblicato sulla rivista scientifica Urban Science, promosso dal DAGRI, che è il Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali dell'Università di Firenze. Lo studio affronta il tema della sicurezza percepita con approccio rigorosamente scientifico, distinguendo da quella oggettiva, che invece è basata sui dati della criminalità. Buonasera, professor Claudio Fagarazzi, professore associato Economia Agraria, Alimentare ed Estimo Rurale. Grazie di essere con noi.
Buonasera a tutti, buonasera a voi in studio e anche agli ascoltatori.
Partiamo dal perché avete scelto proprio le cascine, professore?
Beh, le cascine perché noi, diciamo, viviamo in quel contesto e le cascine rappresenta il più grosso parco pubblico di Firenze, il polmone verde di Firenze, ma anche, diciamo, la infrastruttura sociale e relazionale più importante di Firenze.
Beh, quindi era, come dire, quasi doveroso, no?
che noi studiassimo. Se devo studiare un parco, studio quello che ho sotto casa.
Anche perché se aprite le finestre lo trovate lì. Allora, professore, le chiedo, c'è questo, chiaramente questa distinzione tra la percezione di insicurezza e i dati reali, ma poi c'è anche una questione che riguarda la percezione e la fruizione del parco. Da questo punto di vista, quali sono i risultati più significativi dello studio?
Ma sicuramente fra i più importanti è che la percezione di insicurezza non nasce solo da problemi di carattere strutturale del parco, quindi come è conformato, la vegetazione, eccetera e quant'altro, ma anche da alcuni segnali che vengono letti dai fruitori del parco. Nel caso specifico c'è un aspetto molto rilevante, che è quello del disordine sociale percepito, cioè praticamente i soggetti che si creano e che si recano nell'ambito del parco leggono un insieme di segnali visibili di violazioni delle norme di convivenza che per ciascuno di loro, agli occhi degli utenti, possono attivare dei comportamenti. E questi comportamenti, il principale comportamento è proprio un senso di paura e insicurezza, che poi lo porta a delle modificazioni nei comportamenti, cioè fa dei comportamenti, si dice, di evitamento, quindi evita di fruire di alcune zone, evita di recarsi in alcune zone in determinate orari, e quindi questo è un aspetto estremamente rilevante che è emerso e che si è misurato in qualche modo con il nostro studio. L'altro aspetto che è molto rilevante è che la sicurezza percepita non dipende solo dalla presenza di controlli o l'assenza di reati in un determinato contesto, ma diciamo anche dalla qualità complessiva dell'esperienza nel parco. Quindi avere un parco che è un'area comunque è estremamente pulita, mantenuta molto bene, accessibile, luminosa, insomma che gode di una cura generale estremamente attenta, induce, trasmette nei cittadini l'idea che è un'area presidiata e governata, quindi induce un senso di sicurezza. E quindi questi sono aspetti, soprattutto quello legato al disordine sociale, che sono risultati estremamente rilevanti, ecco, ai fini della diciamo percezione di insicurezza di determinate aree.
Ecco, lei diceva giustamente le cascine sono un'infrastruttura fondamentale, no? Non solamente dal punto di vista naturalistico per Firenze, e allora sulla base anche di quanto mi diceva ora, quanto pesa questo fatto che viene percepito come insicuro, no? Sulla qualità della vita urbana nel suo complesso?
Beh, dunque, questo pesa moltissimo, cioè nel diciamo, è un grande parco urbano le cascine, però in realtà non è solo uno spazio verde, di fatto è un'infrastruttura sociale, c'è cioè un ambiente dove si svolgono, si realizzano relazioni, no? E questo è molto importante per la comunità urbana. Praticamente se i cittadini però iniziano a percepirlo come un luogo da evitare, è chiaro che si riduce fortemente la sua funzione pubblica. Quindi mi si riduce la sua funzione di infrastruttura sociale, di infrastruttura relazionale, no? Quindi questo che cosa determina? Meno socialità, meno attività fisica, meno occasioni di incontro. Quindi nel complesso mi porta a una riduzione sostanziale della qualità della vita della comunità urbana.
Ecco, allora come si può, professore, come si può, secondo lei, no, intervenire? Cioè quali consigli si possono dare?
Dunque, la questione sicurezza è un po' complessa. A livello di indicazioni generali che abbiamo dato anche, abbiamo cercato di estrarre nell'ambito dello studio, sicuramente concentrare l'attenzione e gli interventi su alcuni orari critici, diciamo, su alcune aree critiche o fasce orarie critiche, rafforzando per esempio anche la visibilità delle istituzioni. Poi ci sono degli interventi anche di carattere strutturale, sono legati proprio a approcci multidisciplinari nella progettazione del verde urbano, che praticamente puntano a migliorare la visibilità, la fruizione delle aree, la sicurezza delle aree. Ma l'altro aspetto estremamente rilevante è che quello di promuovere gli usi legittimi e continui del parco, cioè promuovere attività culturali, sportive e sociali induce un maggiore senso di sicurezza. Un parco vissuto, curato, animato di fatto è percepito come molto più sicuro. Questo è l'aspetto molto rilevante. Ovviamente anche se si potesse limitare l'aspetto di diciamo disordine sociale sarebbe la soluzione migliore, ma in questo caso cercando di mitigare si può fare anche altri tipi di interventi.
Grazie professor Fagarazzi, grazie di essere stato con noi, buona serata.
Prego, grazie a voi, buona serata a tutti voi.
Anni di Glu Firenze, musica live e DJ set nel locale di Campo di Marte in Viale Manfredo Fanti 20. Ingresso gratuito con tessera Glu su glufirenze.com.
18 aprile Zebra TSO più Little Piece of Marmalade. Sabato 18 aprile arrivano a Glu gli Zebra TSO, due strumentisti coperti da maschere di zebra con un progetto dal sound crudo e diretto. In apertura Little Piece of Marmalade. Inizio live 22:30.
Toscana Produzione Musica presenta la quinta edizione di Mixité. Leggere il presente per fare da ponte tra culture e linguaggi musicali. Da marzo a maggio, 11 appuntamenti con le eccellenze del panorama musicale al Park, Piazzale delle Cascine, Firenze.
Domenica 19 aprile alle 19, Brulla, documentario sonoro per voce e live electronics. Un lavoro dedicato alla Sardegna e al processo di deforestazione subito dall'isola, con l'attrice Michela Azzeni e il suono a cura di Francesco Giomi, in collaborazione con Tempo Reale e Axit.
Contro Radio.
Speciale economia oggi su Controradio, tra guerre, imprese, crisi e rilancio produttivo sul territorio, in collegamento con Chiara Berilli, presidente di Confindustria Centro e Costa, la Po Baroncelli, che accoglie con favore l'idea di un nuovo PNRR lanciato dal presidente dell'ABI, Antonio Patuelli. Sentiamo.
Sarebbe senz'altro una manovra importante per dare continuità a quella l'iniziativa importante che è stato il PNRR nella prima versione. Sarebbe sicuramente uno strumento interessante per sviluppare ancora tutti quei segmenti e quei settori che sono ancora in attesa di investimenti e che non hanno altri strumenti possibili se non uno strumento di rilevanza europea, direi.
Questo pone in evidenza il fatto che le risposte nazionali non bastano più, insomma, occorre davvero affrontare con una strategia di carattere europeo tutto quello che sta accadendo e che si riverbera anche sul territorio toscano.
Sì, senz'altro, soprattutto in una situazione geopolitica così instabile, con continui cambiamenti, ormai direi quasi di giorno in giorno, non ci sono alternative se non una politica comunitaria, soprattutto a livello industriale. Manca da tempo ormai una visione industriale del paese, sono direi almeno 40 anni che non c'è una visione strategica di lungo periodo, e invece adesso soprattutto il mondo delle imprese ne ha bisogno.
Cos'è che più teme nell'immediato e invece in una prosecuzione della conflittualità?
Io temo che le imprese non siano più in grado di resistere a questi cambiamenti. Ne va non solo di perdita di ricchezza del territorio, ma a cascata delle famiglie e poi, come giustamente ha ricordato anche il presidente Patuelli, anche delle banche. Quindi ci vuole che il sistema risponda in maniera unitaria con delle iniziative che non siano per domani, ma per un medio periodo.
Presentate risorse per il sostegno delle attività di residenza nell'ambito delle arti sceniche, incrementati i fondi e le realtà che ne beneficeranno nei diversi ambiti artistici, ovvero teatro, danza, circo contemporaneo, performing arts. Al centro il sostegno alle transizioni verso un'occupazione stabile e di qualità nello spettacolo dal vivo, come spiega l'assessore alla cultura della regione Cristina Manetti e Massimiliano Civica, direttore generale del Teatro Metastasio di Prato, intervistati da Chiara Brilli.
È un bel investimento che la Regione Toscana fa puntando sui giovani e sulla formazione. Oggi si parla di 3.600.000 euro di fondo sociale europeo destinato alle residenze e alle arti sceniche, quindi si cerca sostanzialmente di formare ma anche di stabilizzare tantissimi ragazzi che lavorano all'interno appunto delle arti sceniche. Siamo passati dal finanziare 10 residenze fino a 19, quindi 9 residenze in più. Abbiamo ovviamente aumentato le risorse per poter scorrere la graduatoria fino ad arrivare a 3.600.000 euro.
Cosa rappresentano queste risorse, queste prospettive per lo spettacolo dal vivo, soprattutto le residenze?
Questi fondi sono fondamentali prima di tutto perché permettono ai giovani e alle giovani della Toscana di formarsi professionalmente, soprattutto vanno anche considerate come occasione di formazione di una cultura civica e sociale, quindi rappresentano sicuramente un doppio asset perché da una parte si creano le condizioni per i ragazzi e le ragazze di trovare lavoro, dall'altra non va persa l'opportunità attraverso la scelta dei formatori di contribuire anche alla crescita umana, civile e sociale dei partecipanti.
Controradio Newsline Sera, la storia.
La storia di questa sera la intitoliamo così: piovono pale eoliche nel Mugello, ma ce la facciamo raccontare da Fabrizio Aramaiezzi di Crinali Liberi. Buonasera, grazie di essere con noi.
Buonasera.
Che succede? Perché piovono pale eoliche dalle parti del Mugello?
Sono state trovate resti, cioè un pezzo di pala, sulla viabilità di Piancaldoli, dove transitano normalmente veicoli. Questo pezzo di pala e quindi i frammenti che nella caduta si sono dispersi nel territorio, per diverso tempo è rimasta sulla viabilità. Per cui l'interrogativo è quale tipo di monitoraggio o di allarme si innesca nel momento in cui c'è un distaccamento di una sala dalla torre eolica, perché se quel pezzo di pala, una pala non tanto grande, 3,05 metri, andasse contro un veicolo o un gruppo di ciclisti oppure anche un camion, lì ci sarebbe anche la possibilità di un grave incidente mortale. Allora questo fa riflettere sulla distanza che le torri eoliche devono avere da luoghi frequentati e tutti quei sistemi di sicurezza che si devono attivare per un rapido intervento di rimozione della pala stessa e anche dei frammenti, frammenti che appunto bisogna indagare sulla natura di questi frammenti, perché poi si infilano nel terreno e qualora fossero inquinanti avrebbero un impatto anche su le reti idrografiche e quindi presenza di sostanze inquinanti chimiche nell'acqua.
Cioè voi dite serve una cioè voi denunciate una carenza della legislazione dal punto di vista della sicurezza, no? di questi impianti ed anche l'incertezza su quella che è la periodicità dei controlli.
Esatto. E anche appunto sulla distanza proprio degli aerogeneratori e dai luoghi più frequentati, perché la distanza di gittata va calcolata in modo rigoroso e quindi tante associazioni e esperti stanno proprio affermando che le linee guida del 2010 devono essere rispettate, che le distanze tra aerogeneratori e le distanze tra abitazioni e luoghi frequentati deve essere in grado di tutelare la sicurezza, anche a fronte del fatto che adesso in Appennino, proprio in quelle zone, vengono presentati progetti di impianti industriali eolici con torri eoliche alte 200 metri, con pale quindi che vanno dalle 80 ai 100 metri, e quindi se c'è un distacco altro che 3,5 metri, lì gli incidenti sarebbero veramente molto gravi.
Insomma, sarebbe davvero una scala diversa. In conclusione, voi non contestate la transizione energetica, diciamo così, ma contestate il modo in cui viene fatta.
Sì, noi intendiamo la transizione energetica come transizione ecologica e quindi come la possibilità di utilizzare le aree che sono già cementificate, che sono già industrializzate, dove non si interviene in aree montane, nei ecosistemi montani ricchi di biodiversità, di foreste, e grazie proprio alle foreste abbiamo la sicurezza idrogeologica, perché là dove le foreste vengono frammentate, come è successo 2 anni fa in Emilia Romagna, la montagna slitta a valle, in pianura, e inondazioni, alluvioni, frane, perché i nostri Appennini sono un sistema franoso, instabile, sismico e molto fragile. Per cui tagliare le foreste sulla sommità dei crinali produce un danno elevatissimo.
Grazie.
Per le popolazioni sottostanti.
Grazie per averci raccontato questa, averci aiutato a raccontare questa storia. Signora Maiezzi, buona serata, grazie di essere stata con noi.
Bene, arrivederci, grazie.
Hello. Gianluca, che è ambientalista alla nascita, ci dice che c'è un dovere di contraddittorio, però se ci mettiamo a fare il contraddittorio solito in notizia, la newsline finisce col durare 800 ore, non è percorribile. Io credo, caro come ti chiami? Aspetta, caro Gianluca, che se ci ascolti, come mi sembra dai messaggi, tu ci ascolti abbastanza regolarmente, sai che il contraddittorio lo facciamo, un lasso di tempo un po' più ampio, non è che ogni volta diamo una notizia possiamo anche dare la versione opposta, se no davvero non si finisce mai. Quindi certamente c'è modo e modo di parlare di queste vicende, ognuno. Stasera abbiamo sentito quello che ci raccontava l'associazione TES, Transizione Energetica Senza Speculazione, poi naturalmente è un tema, quello della sostenibilità, che pratichiamo quotidianamente. Sereno, poco nuvoloso, questo è il cielo domani sulla Toscana, sviluppo di nubi cumuliformi sull'Appennino del pomeriggio, dove non si escludono isolati rovesci, venti deboli in prevalenza del nord-est, mari poco mossi, temperature massime in ulteriore lieve aumento. È davvero tutto, grazie per Luigi Megherz per l'ottima regia. Ora linea Milano per Regia di Network, una buona serata a tutti voi da Domenico Guarino, ciao ciao.
Newsline Sera.